Buongiorno, buongiorno, grazie a tutti per essere venuti a questa giornata seminariale. Io faccio solo gli omaggi di casa, come si suol dire. Due ringraziamenti ai nostri ospiti, a Moshe Idel, che forse, vedendo il pubblico numeroso, molti di voi conosceranno, è uno dei grandi studiosi mondiali di mistica ebraica e non solo. Ci ha dato l'opportunità di tradurre questo volume sul figlio, nel tema del figlio nel misticismo ebraico, e noi abbiamo voluto organizzare questa giornata seminariale sul tema. Vogliamo ringraziare tutti gli ospiti che sono venuti, stiamo aspettando Massimo Cacciari, sono affannato perché ero fuori appunto, e ringraziare molto Enrico Lucca, che ha tradotto per noi questo libro e che inizierà i nostri lavori introducendo il suo lavoro di traduzione e di studio del tema. E ringrazio poi il professor Campanini, il professor Vannini, il professor Cacciari, che faranno una relazione in merito. Gli abbiamo chiesto di partire dal tema del libro per poi sviluppare i loro interessi, li presenteremo man mano comunque. Ringrazio anche Elisabetta Zevi, qui presente, della Delphi, che ci ha originariamente messo in contatto col professor Idel, che viene da Gerusalemme e che già era stato da noi a fare un seminario di 3 giorni sulla Kabbalah e aveva già avuto un dialogo con Massimo Cacciari in riferimento a un altro testo edito questa volta da Delphi. Per cui noi procediamo così, sapete che andiamo avanti fino alle 6, inizierà proprio Enrico a presentarci questo lavoro e poi dopo, mano a mano, avete il programma già a vostra disposizione, presenteremo pian piano tutti gli altri ospiti. Sapete che noi qui siamo usi in fondazione lasciare spazio per un dibattito ampio col pubblico, lo faremo perché concluderà i lavori proprio il professor Idel, gli abbiamo chiesto di concludere proprio perché così può ascoltare tutte le relazioni e rispondere ai vari interventi, ai vari stimoli provenienti da tutti gli altri professori e poi per dialogare con voi. Il tema non è certo immediatamente accessibile, ma i relatori sono di prestigio, sono tutti anche dotati di grande capacità divulgativa, per cui sono convinto che si faranno capire molto bene. Già dico, come avevamo detto l'altra volta ormai qualche anno fa, che la Kabbalah è un tema anche caro all'Italia, perché c'è stata in epoca umanistica, rinascimentale, una grande interazione, diciamo, fra la filosofia italiana, la filosofia appunto umanistico-rinascimentale, e temi cabalistici. Per cui noi iniziamo ringraziando ancora Enrico, che si è, insomma, preso in carica un lavoro che ha svolto veramente egregiamente. Il volume originariamente in inglese era tutto intero, noi l'abbiamo voluto dividere per renderlo più accessibile e anche, come si suol dire, più vendibile a tutti. Per cui grazie molto Enrico di questo lavoro, so che il professor Idel l'ha molto apprezzato, Enrico ha lavorato con Idel anche fianco a fianco a Gerusalemme, per cui gli cediamo subito la parola, lo introduciamo con un applauso perché davvero è stato bravissimo. Io mi siedo qui davanti e poi riprenderò la parola man mano presentando gli altri ospiti. Grazie.
Bene, grazie Davide per la presentazione, ringrazio l'Istituto Campostrini per aver organizzato questo evento e per avermi dato il compito non facile di introdurre il tema del libro, soprattutto dato che dei relatori sono sicuramente il meno esperto del tema, sebbene sia il traduttore. E quindi quello che ho pensato, tenendo conto anche del fatto che le relazioni successive saranno basate su e prenderanno spunto da alcuni elementi particolari del libro, ho pensato invece di dare un'introduzione molto più generale, cercando di mettere in luce quelle che sono le linee metodologiche del testo e in generale quelle che sono le linee metodologiche con cui il professor Idel approccia la letteratura cabalistica o le letterature cabalistiche. Si tratta, se qualcuno di voi ha avuto modo di leggere i testi precedenti che sono stati tradotti in italiano del professor Idel, di un lavoro che si pone in linea con altri testi che già sono stati tradotti. C'è il testo ad esempio sul Golem che è stato tradotto alcuni anni fa, il testo Mistici Messianici che è stato tradotto per Adelphi anche qualche tempo fa, e in questo senso il libro sul figlio segue questa linea, ovvero l'idea di partire da una categoria religiosa dell'ebraismo, un tema specifico, e di utilizzarlo come sguardo prospettico su tutta la letteratura cabalistica, lungo una linea cronologica che copre, come potete pensare, più di 2000 anni. Si tratta di un modo di procedere molto innovativo e originale, che cerca di scostarsi da un tipo di analisi metodologica che sia invece puramente storicistica. Quello che fa Idel, e questo lo si nota soprattutto nell'introduzione, è quello di mettere in luce alcuni elementi fondamentali, in generale non soltanto dell'ebraismo, ma direi del discorso della comunicazione religiosa, che lui chiama con il nome di vettori, un vettore teofanico, un vettore apoteotico. Vettore teofanico è quello che prevede la comunicazione, l'apertura della comunicazione tra il mondo divino e il mondo umano, partendo dal mondo divino, mentre il vettore apoteotico è quello che invece che studia, insomma, che guarda e osserva i modi di comunicazione tra il divino e l'umano al rovescio, insomma, a partire dall'umano verso il divino. Questa è una linea, diciamo, che si ritrova e che Idel cerca di riscoprire, di descrivere attraverso le sue diverse modificazioni all'interno del discorso cabalistico, in una letteratura, in un corpus di letteratura, in corpora di letteratura che sono molto vari e che affrontano e descrivono questo rapporto e relazioni tra i due vettori in maniere completamente diverse. La figura del figlio, l'immagine del figlio, si riveste di alcune dimensioni simboliche, associative, che emergono come una dimensione fondamentale all'interno del passaggio della comunicazione tra questi due vettori. Il figlio potrà quindi dunque essere un'immagine metaforica o simbolica che fa da passaggio per la comunicazione che parte dall'umano verso il divino, oppure al contrario potrà costituire una sorta di mediatore attraverso cui il divino si rivela all'umano. Partendo da questa prospettiva metodologica, poi il libro affronta in 6 capitoli, poi più le osservazioni conclusive, le diverse letterature mistiche dell'ebraismo. C'è il primo capitolo dedicato alla letteratura rabbinica e alla letteratura delle calotte, dei palazzi. Il secondo capitolo, che forse, almeno a mio giudizio, è una delle parti più importanti del testo, quello dedicato al chassidismo ashkenazita del XII-XIII secolo, molto importante perché lì si ritrova lo snodo di un passaggio di tradizioni medio orientali verso l'Europa. Fondamentale perché? Perché gran parte dei temi di cui il professor Idel tratta hanno la loro origine nel Medio Oriente, ma tutte le scuole o le correnti quasi tutte le scuole o le correnti cabalistiche che poi vengono affrontate nel testo sono correnti cabalistiche che sono sviluppate in Europa. Quindi il problema è quello di spiegare il passaggio di quello che il professore chiama una corrente di tradizioni che si muove dal Medio Oriente per arrivare in Europa. E il terzo capitolo è dedicato ad Abulafia. La seconda parte, nel secondo volume, abbiamo una parte dedicata alla letteratura zoarica e successivamente a Cordovero, a Cardoso, a Itzhak Luria e a Shabbatai Tzevi. Abbiamo una piccola parte dedicata alla Kabbalah cristiana e poi un'ultima parte dedicata al chassidismo polacco del 700 e dell'800 ed alcune delle sue figure principali, soprattutto il Besht, il Baal Shem Tov e Rabbi Nachman di Breslav. Ora, all'interno di questo quadro cronologico, poi, e di questo sviluppo, di queste descrizioni delle correnti cabalistiche, si intersecano quelli che sono i rapporti di questo mondo ebraico con il mondo circostante. Quindi con alcuni modelli speculativi, come può essere quello della filosofia greca, oppure anche con la società e la cultura, come quella del mondo islamico, e poi evidentemente anche con il mondo cristiano che si rivela particolarmente importante per una tematica come quella del testo, perché qui abbiamo una elaborazione, un pensiero, un fenomeno religioso che attribuisce al figlio una posizione speciale. Quindi inevitabilmente, laddove il pensiero ebraico sia misurato con questa questione, si tratta di vedere in che termini e quali sono i modi diversi di questo rapporto. Un altro elemento fondamentale, credo a mio avviso che è importante sottolineare per una comprensione, per un'introduzione a questo testo, è anche l'importanza dell'elemento linguistico. Ancora una volta, non tutti, ma quasi tutti gli autori che vengono trattati all'interno di questo testo scrivono in ebraico. Qual è l'importanza? Il fatto che la costellazione di associazioni legata alla parola figlio in ebraico non è del tutto sovrapponibile, direi almeno in piccola parte sovrapponibile la costellazione di associazioni, di dimensioni simboliche che si può ritrovare nella parola figlio, così come espressa nelle lingue romanze, nelle lingue germaniche, in generale nelle lingue europee. Da qui si generano anche alcuni problemi. In primo luogo il problema, ad esempio, della traduzione di questo testo. Il testo originale è stato scritto in inglese, la parola sonship, che indica il rapporto di filiazione, non è presente in ebraico, non è presente nemmeno nell'ebraico moderno. Credo esista, sia stata introdotta la stessa parola per indicare il rapporto di essere padre, di essere madre, il rapporto di filiazione, la parola ancora non sussiste. E anche in italiano, in fondo, è difficile, esiste la parola filiazione, ma credo che non contenga tutte le dimensioni simboliche che si possono ritrovare che non si possa utilizzare allo stesso modo con cui si utilizza la parola inglese sonship, e questo è il motivo anche per cui abbiamo poi preferito nella traduzione, nel titolo italiano, focalizzarsi sulla dimensione del figlio e non tradurlo con la filiazione del misticismo ebraico. La dimensione linguistica, quindi. Un altro esempio che mi sembra importante mettere in luce per vedere quali sono i diversi modi in cui viene analizzata la presenza del figlio nella letteratura mistica ebraica, secondo questa prospettiva fenomenologica, sono alcune domande che potremmo porci. Ad esempio, in che modo si utilizza e si spiega questo rapporto di filiazione? Viene attribuito a tutto un popolo, viene attribuito a un singolo individuo? Nel caso venga attribuito a tutto un popolo, al popolo ebraico, possiamo parlare di una filiazione di tipo statico, nel senso il popolo ebraico viene considerato da sempre come figlio della divinità, oppure un rapporto di tipo dinamico? C'è qualcosa che permette agli ebrei come popolo di considerarsi come figlio della divinità? Se invece parliamo, e troveremo, se ne trovano all'interno del libro degli esempi, in cui invece un singolo individuo che può arrivare a cui può essere riconosciuta la dimensione di figlio, ci si può chiedere quali sono le qualità, quali sono i meriti che questo individuo deve poter avere per assumere la condizione di figlio. Allora possiamo parlare la giustizia, ad esempio, può essere una via, la troviamo esemplificata in un capitolo di questo libro, oppure invece è richiesta una dimensione, un percorso di carattere ascetico e statico, oppure invece si tratta di meriti di carattere intellettuale. Ancora una volta, a seconda dei protagonisti che si incontrano all'interno dei diversi capitoli di questo libro, si può osservare come le risposte saranno diverse e in certo senso, in certi casi, sono riunite. In certi casi si è richiesta una dimensione ascetica, però nello stesso tempo il carattere, la qualità di essere un figlio è legata soprattutto al possedimento di certe qualità intellettuali. O ancora, quando parliamo di figlio, di rapporto di filiazione, non dobbiamo pensare soltanto a una dimensione di carattere, a quella che a noi forse può apparire più semplice, di carattere biologico, ma possiamo pensare all'essere figlio della divinità in diversi modi. Si può parlare effettivamente di una generazione, ma ad esempio si può parlare di una emanazione. Il figlio è tale perché viene emanato dalla divinità, è un'entità che viene emanata dalla divinità. Dall'altro punto di vista, laddove l'uomo a muoversi per arrivare alla condizione di figlio, possiamo parlare di filiazioni per adozione o per vocazione, per cui si tratta del compimento di un percorso spirituale, e soprattutto nel caso di adozione avremo un'elezione predeterminata. La divinità ha scelto ab origine questo individuo, che però deve compiere un percorso per arrivare a essere considerato come figlio della divinità, oppure, dicevo, un percorso di vocazione. Ancora una volta, nel testo osserveremo una pluralità di contesti in cui la dimensione della filiazione emerge con particolare forza. Tre sono, mi sembra, i contesti che il professore mette in luce in maniera molto evidente. Il primo sono, si parla di figlio, di filiazione, molto spesso quando ci troviamo di fronte a una supposta autopercezione messianica dell'individuo, del mistico. I casi sono quelli di Abulafia nel terzo capitolo, di Shabbatai Tsevi, di Cardoso, e poi per certi versi, perlomeno secondo l'interpretazione che ne dà il professore, è possibile considerare anche in questo senso la figura del fondatore del chassidismo, del Besht, come una figura che avesse in qualche modo, per certi versi, un'autopercezione messianica. Un secondo contesto interessante è quello del ritorno reale o immaginario alle letterature ebraiche antiche, e anche qui in questo senso l'esempio di Abulafia nel terzo capitolo, l'esempio dello Zohar nel quarto capitolo esemplificano questo contesto. E poi è anche importante osservare una relazione con il cristianesimo e la questione dell'influenza, della possibile influenza cristiana. Mi sembra molto interessante come il professore abbia messo in luce che sebbene in taluni casi, in taluni singoli casi, si possa anche riconoscere un'influenza diretta del cristianesimo, occorre però per certi versi marginalizzare questo tipo di influenza riconsiderandola all'interno di un sistema cabalistico, soprattutto all'interno dell'importanza che all'interno di questi sistemi cabalistici aveva ad esempio l'importanza del rituale o del contesto performativo, che si rivela come la dimensione più importante, e per cui in questo senso l'influenza, anche se presente, diretta del cristianesimo, per così dire, non va considerata come l'elemento più importante nella spiegazione del sistema nella sua totalità. Qual è dunque il risultato, insomma, qual è l'elemento con cui si può descrivere questo testo in generale? È che alla fine avremo una non certo un'unica storia della filiazione nell'ebraismo, né tantomeno nelle letterature mistiche ebraiche, ma più storie che sono tra loro in dialogo, in discussione, ma che molto spesso anche non entrano in relazione le une con le altre. Quindi storie diverse, diverse tradizioni. E se occorre fare un apprezzamento del testo, io credo che si possa trovare nella copresenza di due elementi che difficilmente si trovano in testi di scholarship insieme, e che invece in questo testo sono ben presenti. E sono, da una parte, una grande attenzione alle fonti, al materiale primario. Ci sono capitoli in cui i testi che vengono analizzati e vengono citati sono testi mai prima d'ora pubblicati, conservati solo in forma manoscritta. E soprattutto il secondo capitolo, come vi dicevo al principio, considero lo snodo più importante del libro, quello sul chassidismo ashkenazita. In quel capitolo il professore lavora con testi quasi del tutto sconosciuti agli studiosi, e quindi grande attenzione alle fonti, grande attenzione per il materiale, per il nuovo materiale, e un'analisi accurata di questo materiale, però nello stesso tempo anche una dimensione diversa, cioè l'idea di uno sguardo d'insieme e una capacità di far dialogare e mettere in contatto opere o autori che operano a distanza di secoli. Questo è importante perché per spiegare alcune delle assunzioni di base di questo libro è opportuno fare delle ipotesi molto forti sul passaggio del materiale, su un passaggio di materiale esoterico attraverso i secoli. E l'idea di una stagnazione della ricerca, ad esempio il fatto che chi si occupa di un determinato periodo storico non ha alcun interesse per occuparsi di un periodo storico successivo, mette in seria difficoltà la possibilità di far dialogare questi testi. È opportuno invece studiarli secondo la possibilità che autori che hanno scritto molti secoli dopo, per vie che potrebbero essere ancora del tutto sconosciuti a noi, in qualche modo potrebbero essere venuti a contatto con testi scritti molti secoli precedenti. Un esempio è il fatto che molte tradizioni esoteriche che ricompaiono nel XII, nel XIII secolo in Europa, nel chassidismo ashkenazita, non si ritrovano nella letteratura mistica dei palazzi, che era per molto tempo si è creduto l'unica letteratura mistica a disposizione di questi autori. Quindi la domanda è: come questi autori siano potuti arrivare a conoscenza di queste tradizioni, soprattutto tenendo conto che il giudaismo rabbinico, nella sua gran parte, o nel tentativo di dare una uniformità al pensiero e alla tradizione ebraica, focalizzandosi su altri problemi, abbia in qualche modo messo tra parentesi o messo a tacere questo tipo di tradizioni. Quindi il riemergere di queste tradizioni in un luogo diverso e dopo alcuni secoli costituisce, credo, l'ipotesi più importante al centro di questo libro, quello che spiega poi come, come la tradizione mistica in relazione a filiazione si sviluppi anche nei secoli successivi. Se volessi dare sintetizzare, diciamo così, la grandezza e l'importanza del libro in una frase, credo che per molto tempo si è pensato che un buon libro avesse soltanto una buona idea, e un buon libro è un libro che ha una sola buona idea spiegata bene. Questo è un libro invece che al contrario ha molte idee, moltissime idee, molte vengono argomentate, altre vengono soltanto abbozzate e lasciate per indagini successive. Un libro molto interessante per lettori che sono in generale interessati al problema religioso e fondamentale anche per studiosi che si occupano di questi temi, soprattutto per questo, perché è una fucina di tesori, di ipotesi che possono essere prese e successivamente sviluppate. Grazie.
Grazie molto Enrico, anche perché sei stato perfettamente nei tempi e perché ci hai presentato questo lavoro così complesso in maniera davvero molto chiara. È stato molto bravo.